On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi andremo in giro per Ghost Town. Ghost Town, borghi disabitati, villaggi fantasma, rioni crollati. Un viaggio attraverso tutta l'Italia, dalla Puglia del boom turistico alla Basilicata del petrolio e della Fiat. Luoghi che nascondono deserti, luoghi ricchi di storia, in molti casi luoghi da recuperare. Per Craco, ad esempio, i geologi dell'Enea e i restauratori dell'ICR di Roma hanno realizzato un progetto di massima che definisce le aree sulle quali si può intervenire per trasformare il centro lucano in attrattiva turistica. A Peschiera dicono che l'area di Craco non si dimentica e all'imbrunire, nelle sere d'estate, risalgono la corrente come tonni, anche a piedi. Chilometri di tornanti in salita a passo lento, facendo una pausa di tanto in tanto per respirare. Per capirci, l'area di Craco è zeppa di moscerini. E chi se ne frega dei moscerini, ti dicono loro, i tonni, vestiti da vecchi contadini. Seduti accanto alla fontana maledicono persino l'acqua che bevono. 1963, Craco, ricco paese della provincia di Matera, crolla sotto la spinta di uno smottamento. Colpa dell'acqua che trasformò i pilastri in macerie, dicono loro. Il cemento armato era fradicio sino al midollo. E maledetta sia anche la politica, e con lei tutti i potenti. I politici, ti dicono, sapevano che le infiltrazioni d'acqua stavano distruggendo il paese, erano stati avvertiti, ma non fecero nulla per salvarlo. L'hanno lasciato morire. E pensare che c'era addirittura il Banco di Napoli a Craco. Amen. Ora non c'è più nulla. I turisti puntano il borgo, lasciano cartacce e caricano nel bagagliaio pezzi di storia, ringhiere, bottiglie, pietre. Anche la campana si sono portati via. A tutto questo pensano gli anziani abitanti di Craco, quando da Peschiera, il nuovo paese costruito a valle, risalgono la corrente della memoria. A Craco abbiamo intervistato una signora che viveva lì, in quel paese, che poi è crollato e che ora è una delle tante ghost town che puntellano il bel paese.
Craco era un presepio quando sono venuto io, era bellissima, tutta di pietre era, non c'era una pezzettina di strada che non c'erano le pietre, tutta, fino a Lampeda fino sopra, un presepio, era bellissima quando sono venuto io che era... che mi sono sposata, io sono venuta a 19 anni che mi sono sposata e sono venuta a Crac.
La signora Margherita è anziana, ma è molto lucida e le si spezza il cuore a parlare della sua vecchia Craco. Ma sentiamo l'intervista che abbiamo avuto con lei dall'inizio. Signora, buongiorno.
Buongiorno.
Signora Margherita.
Sì, buongiorno.
Posso fare una cosa che non è elegante per una signora? Posso chiederle quanti anni ha?
Tengo 80 anni, sono nata nel 33.
Nel 33. E abitava a Craco vecchia?
Sì, da 50 anni che sto a Craco.
Senta, lei aveva la pasticceria?
Io no, non era...
Lavorava?
Quando terzo, sì.
Qual era il dolce che le veniva meglio?
Noi lavoravamo a Pieso a un maestro che lavorava dolcette, le paste grosse, le paste secche con le mandorle, con le cannuole, con la ricotta. Facevano 3.000-4.000 cannuole, le portavano a vendere lì al bar, le gurdonavano e le portavano tanta pezza la mattina. Paste grosse, paste secche, quelle che volevano, allora il pasticcere, il papà lo portava alle bar. E quando si sposava una ragazza, poi facevano un cundale e mezzo, dipende dalle persone che andavano allo sposalizio.
Quello che piaceva di più a lei qual era?
Io non mi ho mangiato le dolce, sì, l'ho assaggiato qualche volta, quando è stata una festa, quando alla tavola, delle volte che le hanno portato a regalare.
another place.
Signora, quando è che è arrivata la notizia che bisognava lasciare il paese? È stata una cosa improvvisa o un po' alla volta?
Si sapeva che scendeva l'acqua del paese, l'acqua del salvatoio dell'acqua, che la aprivano la sera il super dell'acqua, però non lo sapevamo dove andava. Poi in un periodo hanno fatto una fontana che non ce n'era. Sta fontana qua, l'acqua dove andava, non lo sapeva. E è incominciato a scivolare il paese. Le prime case che sono cadute sono state quelle di giù, alla frana. E l'acqua, c'era un signore che era dottore, e c'aveva sotto la casa c'aveva un magazzino, e l'acqua dice che scorreva sempre l'acqua. E ha fatto un bozzo, poi però lo buttavano, un motopompa, lo buttavano fuori. E poi hanno cominciato a cadere le case, hanno cominciato a sgombrare le persone, è cominciato a franare la strada, la rotabile, non si è capito più niente, hanno cominciato a spaccare tutte le case, tutto il centro del paese è cominciato a scivolare. Chi diceva che sono state le fogne che non venivano pulite, chi diceva che era stata l'acqua del salvatoio, chi che era da quando hanno fatto la fontana.
Quello che diceva la signora dell'acqua di questa fonte?
Beh sì, è iniziata questa perdita della rete idrica già negli anni 50, esisteva, e praticamente quest'acqua si raccoglieva sotto il grande muro di sostegno del paese, ha inumidito il muro, quindi lo ha indebolito, e diciamo che questa frana è stata caratterizzata anche dalle case che sono state costruite nella parte bassa, e già con questo muro di sostegno che era debole, quindi hanno aumentato questo peso, e il 7 dicembre del 1963 crollò una parte di questo muro. E poi gradualmente insomma, la frana è arrivata a interessare la piazza, e andando più sopra fino al casalino, insomma tutte le zone del paese che erano diciamo nella parte sottostante il castello.
Secondo te è un evento naturale o un po' provocato?
Provocato al 100%, perché naturale, si sa, questi sono terreni argillosi e tutti i paesi comunque hanno avuto problemi con la frana, come anche Stigliano, Montalbano Ionico, Pisticci, quindi non ci dobbiamo meravigliare se esiste la frana. Il problema è perché è franato proprio un intero paese. Craco ha già avuto storie con la frana dal 600, però questa qui diciamo è stata proprio quella culminante.
Per incuria?
Sì, per incuria. Diciamo che se non era stato abbandonato, se non fosse stato abbandonato, sarebbe forse ancora ben tenuto, perché comunque la parte che posa sulla roccia è rimasta tuttora, diciamo, illesa dal movimento franoso, però preda all'incuria, al degrado, eccetera.
La voce maschile che avete sentito dopo quella della signora Margherita è di un giovane ragazzo che potete trovare andando a Craco, perché fa la guida e vi accompagna per le strade di questa città fantasma. Nel frattempo, mentre lui parlava, la signora Margherita era andata a prendere delle vecchie fotografie e poi le ha commentate ai nostri microfoni con sua figlia.
No mamma, questa è la scala di zia, è in vecchia nostra, questa è casa di zia, che io quando uscivo da scuola andavo a pranzo, che non mi ricordo, c'avevo 12 anni io quando sono venuta a abitare qua, vabbè c'avevo 7-8 anni così, però cioè, poi il fatto che il paese stava franando, le case cadevano, io ben
se lo ricorda bene,
sì me lo ricordo, perché per noi era un dramma, no, che cominciavano a cadere le case, la mia cognata,
e quella lì è la macchina del pasticcere dove lavorava la signora,
il pasticcere dove lavorava mamma, sì quella lì, sì.
Sì. Lei cosa si ricorda di quando le hanno detto che stava crollando il paese?
Beh, c'era l'euforia della casa nuova, per cui un po' si era contenti, non che casa mia su non era bella, perché era bellissima, però c'era st'euforia di cambiare, per cui da ragazzini, sa come. E poi, certo, dopo quando abbiamo capito quello che stava succedendo, ci si soffriva perché si incominciava, non si poteva andare, perché io da piccola andavo al catechismo in chiesa, frequentavo, insomma, c'era il gruppo dei ragazzini della scuola, ci hanno divisi perché alcuni sono andati a Craconuovo e altri sono rimasti qua, e poi c'era la sofferenza, crescendo abbiamo capito che non era una cosa bella, insomma.
Si poteva salvare pure prima.
Sì, sì, Craco si poteva salvare, assolutamente sì. È stato un fatto perché loro andavano verso le industrie, la Pozzi, l'Anice, la politica, la maledetta politica, si sono fatti sempre tutto da solo, lasciamola perdere che sono cazzata nera. Vedi, non facciamo, se fanno i governi noi tranquilli, giriamo, vabbè.
Giriamo, lei mi parla romano, signora.
Ci vivo da 35 anni, però parlo il mio dialetto benissimo, Capito? Ecco, sarebbe da andare lì e metterci... Vabbè.
Al mondo siamo in 7 miliardi, divisi in due parti. I trendsetter da foto sui rotocalchi, quelle icone seguite da tutti quanti, poi tutti gli altri che definiscono i primi persone importanti. Ma se avessi un club...
Radio Popolare on the road, quest'oggi in giro per le ghost town, i borghi abbandonati d'Italia. Io vi ricordo che il podcast della trasmissione di tutte le altre puntate di On the Road le potrete trovare sul nostro blog on the road, on the, come quelle del mare, .radiopopolare.it. Sulla pagina Facebook della nostra trasmissione trovate già alcune fotografie.
Adesso sono nei Pirenei, ma voglio andare via da questa regione. Costruiscono una centrale nucleare.
Ma le piace vivere in montagna?
Qui sono pastore, berger.
Andando a pensare ai forestieri e pensare ai nostri problemi, sì. Euro lo paese ha un andamento diverso. Ci sono delle necessità locali.
E andamento, andamento. Lo paese è sfinito, un semestre all'anno. Parai venuti ladri, a queste sono le necessità locali.
Ma loro non avessero più la nuova?
Ma i propri me?
O già che, i suoi lai che lavorano e hanno fatto arredo come i miei tempi.
È un'opportunità da non perdere.
Uno dei principali valori qui è l'ospitalità.
Per evitare grane sarebbe meglio fare più attenzione ai confini.
Io vedo solo case vuote e fatti in disordine.
Se mi ne vengono a rincolino il mio otto, il chiodo si metterà, la ciappo, la fa arrosta e chi la mangio.
Mi credete diversi? Ma siete tutti uguali.
Se lo scendi continua a difendere il forestiero contro la gente di Sina, visto che lo fai in rovino.
Venite voi da lezioni alle mie capre, così sapranno dove mangiare.
Chissà quanti soldi ti ha dato per averti fatto cambiare idea.
La cultura ad hoc a un certo punto l'hanno quasi ammazzata. Sai perché? Perché la gente è tollerante.
A me la parola tolleranza non piace. Se tu devi tollerare qualcuno, non c'è il senso di uguaglianza.
È il trailer del Vento fa il suo giro, un film del 2005 di Giorgio Diritti. Il vento fa il suo giro è anche la traduzione di un proverbio occitano, il cui significato è tutto ritorna. Il film, di cui abbiamo prima ricordato che il regista è Giorgio Diritti, racconta del tentativo di inserimento in una comunità montana di un neorurale. Protagonista della pellicola, un borgo alpino in via di spopolamento, abitato ormai unicamente da anziani. È una realtà diffusa macchia di leopardo in tutta Italia. Il preambolo di un processo che inesorabilmente porta all'abbandono. Insediamenti urbani avvinghiati su scoscese pendici alpine e piccoli centri adagiati su falsopiani appenninici. Ma anche enormi cascine della Padania e ataviche urbanizzazioni su isolotti dell'arcipelago veneziano. tramite Google Earth, sono stati mappati circa 1500 borghi abbandonati, luoghi in grado di mandare in crisi anche il più efficiente dei navigatori satellitari. L'operazione Case Fantasma, conclusasi recentemente dopo 7 anni di lavoro dell'Agenzia delle Entrate, ci ha restituito una immagine attendibile della geografia dell'abbandono in Italia. Sono stati censiti 1,26 milioni di unità immobiliari da accatastare, per il 34,4% abitazioni. Molte sono vecchi casali o rustici, a volte raccolte in piccoli centri abbandonati o borghi storici, disabitati o da riqualificare. Non solo case fantasma, ma interi borghi perduti, spesso non segnati neppure sulle carte geografiche. Ex agglomerati urbani feriti da terremoti e alluvioni, svuotati dall'emigrazione, sommersi dai laghi artificiali delle dighe, sono le bandiere di un'Italia che c'era e non c'è più. Se guardate sui giornali specializzati e non solo su quelli, trovate che alcuni di questi borghi abbandonati sono in vendita. Per esempio sull'Independent quest'estate avevo trovato un articolo che titolava «Borgo di Calsazio, villaggio alpino all'asta su eBay, fa colpo su inglesi e americani». In effetti a prima vista sembra un affare fantastico, la stampa anglosassone se ne è incuriosita. Questo borgo, Calsazio, in provincia di Torino, è quindi finito all'asta su eBay per un prezzo di partenza di appena 245.000 euro. Dicevamo che l'Independent aveva aperto sul suo sito con un articolo: questo intero villaggio alpino può essere vostro per meno del prezzo medio di un appartamento in Gran Bretagna. Fresca aria alpina, vedute panoramiche, poco distante da Torino, Borgata Calsazio è il perfetto ritiro alpino e può essere vostro solo per 194.000 sterline. Ai piedi del Gran Paradiso il villaggio consiste di 14 case con complessivamente più di 50 vani. Un affare se si considera che il prezzo medio di una casa in Gran Bretagna è di quasi 190.000 sterline. Troppo bello per essere vero? In effetti, avverte l'Independent, c'è un inghippo. I soldi che il potenziale acquirente risparmierà dovranno essere spesi per restaurare le case di pietra e legno. Una vendita, quella del borgo di Calsazio, patrocinata dall'UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane, che punta alla riqualificazione e rivitalizzazione del borgo. Una delle condizioni della vendita è che le case rimangano come sono e mantengano le caratteristiche architettoniche e siano restaurate in linea con le tradizioni locali. I pochi abitanti rimasti, una ventina, sperano che il villaggio possa essere salvato da un ricco investitore, così perlomeno sottolinea il Telegraph. Quest'estate, lo stesso giorno, a Tamarindo, una trasmissione pomeridiana di Radio Popolare, con Alessandro Diegoli avevamo cercato qualcuno che conoscesse il borgo e abbiamo trovato un ristorante poco lontano. La richiesta di vendita su eBay pare stia andando bene, perché arrivano segnalazioni, richieste di informazione dagli Stati Uniti, dall'Australia, dagli Emirati Arabi, ma anche da Milano e da Firenze. Ovviamente c'è chi chiede se si può fare un sorvolo in elicottero per vedere dall'alto, c'è chi vuole progetti, tavole e quant'altro, ma noi ci colleghiamo molto più semplicemente, ma anche molto più argutamente, secondo me, con Alessandra, che è un po' la principessa della Falesia del Bosco, ristorante nella Val Locana, ed è titolare del ristorante più vicino al mondo che ci sia a Calsazio. È così, Alessandra?
Buonasera Radio Popolare, è così. Solo una precisazione, allora, praticamente Calsazio è una frazione di Sparone e niente, è una piccola borgata dove ci sono delle case, diciamo, vecchie, antiche.
Ma come sono messe queste case?
Allora, le case, adesso io, noi siamo vicini di casa perché il ristorante si trova alla frazione Bosco, che praticamente è la frazione appena dopo Salendo. Però le case sono alcune, diciamo, da ristrutturare completamente, altre semi ristrutturate in pietra, quindi dello stile tipico della valle. Mm-hmm. E niente.
Ma secondo lei è quasi un affare? O no?
Allora, non sono un agente immobiliare, quindi è un po' difficile.
No, ma per dire, il posto è bello, merita, o è di quelli sempre all'ombra, per dire.
Assolutamente un borgo che merita di essere visitato, e sarebbe bello, come tanti borghi nell'Alto Canavese, dovrebbero avere, diciamo, più attenzione. Adesso non so se da privati, da pubblici, qua apriamo poi di discorsi un po' diversi, insomma.
Certo.
Però il discorso del recupero, come in molti posti in Italia, è un argomento molto importante, delicato e molto vicino anche al nostro modo di pensare.
Certo, ma signora Alessandra, una curiosità, sì, non per farci i fatti, certo, suoi, ma lei di origine milanese?
Noi siamo milanesi.
Lei è il marito milanese e vi siete trasferiti lì, che non è proprio per dire Cortina, con tutto...
Esattamente, allora...
Come mai?
Il perché è un discorso di origini, nel senso che i miei nonni sono emigrati a Milano per lavoro,
mm-hmm,
quindi mio nonno faceva lo stagnino praticamente a Milano, e noi siamo nate, io e mia sorella siamo nate a Milano, precisamente in Bovisa.
Eccoci.
Vabbè, qua vicino a noi.
Qui vicino a voi, esatto. E poi, niente, mio marito invece è di Bruzzano, amante della montagna, negli anni ha conosciuto i nostri posti, negli anni abbiamo pensato di voler fare un qualcosa in questi luoghi, amanti della cucina, mia sorella tra l'altro è cuoca, e quindi abbiamo mescolato gli ingredienti e abbiamo creato questa nuova vita a ottobre dell'anno scorso.
Ah, ma è una cosa recente, insomma.
È una cosa recente.
Ma allora ci spieghi come butta? Al di lì non passa proprio nessuno, c'è movimento? No, lei ha aperto il ristorante.
Allora, sì, no, è vero, dunque no, il movimento ce n'è. L'anno col tempo non è che aiuta molto, molto, però diciamo che stiamo cominciando a farci conoscere, apprezzare. È una valle che va valorizzata, noi ci crediamo, abbiamo voluto crederci e siamo qua, insomma. C'è molto passaggio sabato e domenica perché c'è il Parco Nazionale del Gran Paradiso, quindi dal punto di vista naturalistico è spettacolare e quindi ne vale la pena.
Alessandra, lei non pensa che il nome può aver avuto un'incidenza? Mi pare che siete nella Valle dell'Orco.
Valle dell'Orco, l'Orco è il torrente che l'attraversa.
Ah, quindi non ci sono mostri o cose simili?
Da Signore degli Anelli, no?
No, potrebbe essere anche vista in questi termini, perché è un po' fatata come valle, sicuramente, un po' magica. Ma quindi è attraente anche da questo punto di vista.
Allora, facciamo proloquo a tutto tondo.
Okay,
come si raggiunge, per esempio, da Milano? Ecco, insomma.
Milano bisogna seguire praticamente, uscire a Santhià, e invece di entrare in Val d'Aosta si prosegue per Cuornè e Castellamonte. E poi Ceresole Reale, che è praticamente l'ultimo paese, essendo una valle chiusa, e dove ci sono vari laghi, varie passeggiate da fare. Quindi queste sono le principali tappe.
Tra l'altro non è il primo caso di un paese venduto su eBay, sì? Era capitato anche alla città fantasma di Albert nel 2007, che è stata messa in vendita su eBay,
sì?
Se n'è andata via al volo. Sì, via al volo.
Noi speriamo che poi ci sia anche un discorso di chi è interessato, se andrà in porto ci sia appunto un recupero anche di quello che è, diciamo, l'ambiente, no? Quindi che avvenga una cosa, diciamo, in tema con quello che sono i posti, ecco, sarebbe molto molto bello.
Perfetto. E noi le facciamo gli auguri, e se il paese viene venduto magari ci risentiamo.
Sì. Ma se volete passare su per una mangiata, noi siamo lì.
Perfetto.
Grazie.
Alla grande.
Va bene, grazie, gentilissimi.
A presto, grazie
presto,
a lei.
Presto.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You know.
running around, you know better, daddy.
A proposito di borghi abbandonati in vendita, si parla in questi giorni della vendita di Consonno, un paese fantasma che sorge sulle colline sovrastanti il comune di Olginate, in provincia di Lecco. Anche se sembra esserci una sorta di giallo intorno a questa vendita, Mario Dotti, amministratore della società immobiliare Consonno Brianza, nega qualsiasi ipotesi di cedere gli edifici in quella che doveva essere la Las Vegas della Lombardia. E gli 1,7 milioni di metri quadri di aree verdi, 60% di bosco, che li abbracciano. Così come Dotti afferma che mai gli eredi del conte Mario Bagno, colui che costruì negli anni 60 un minareto alto 30 metri, alcuni negozi in stile arabeggiante e una sala da ballo all'aperto, hanno dato incarico all'immobiliare Zandonà di Milano di trattare la vendita tramite internet del piccolo borgo rurale, così come invece era comparso sui giornali dei giorni scorsi. Il consiglio che vi faccio è quello di salire da quelle parti, di farci un salto percorrendo la lunga e tortuosa strada che attraversa la montagna, che per più di 35 anni è stato l'unico collegamento con la civiltà. Consonno originariamente era un paese nato nel Medioevo, un borgo agricolo di 200-300 abitanti, situato sul monte di Brianza, a sud di Lecco, e tale è rimasto sino all'inizio degli anni 60. Aveva una particolarità che è l'origine, a seconda dei punti di vista, della sua fine o del suo inizio. Apparteneva a un unico proprietario, l'immobiliare Consonno Brianza, delle famiglie Verga e Anghileri, che l'8 gennaio del 1962, per 22 milioni e mezzo di lire, vendettero il borgo, quindi la loro proprietà, a Mario Bagno, l'eroe di questa favola senza lieto fine. Su internet lo coprono di insulti: improbabile grande ufficiale conte Mario Bagno, imprenditori senza scrupoli, lo definiscono i più moderati. Lo accusano di aver cancellato i resti di una Brianza ancora verde e smeraldo, punteggiata di cascine e borghi, per realizzarvi una città dei divertimenti, come dicevamo prima, una sorta di Las Vegas. Perché Bagno arriva, compra, convince l'amministrazione comunale a creare una strada per collegare il monte con la valle, caccia contadini e vacche e fa arrivare le ruspe. D'altra parte lui è del mestiere, in quegli anni con la sua impresa edile costruiva strade, autostrade e piste di aeroporti in tutta Italia. Ha un'idea banale che ai suoi occhi potrebbe rivelarsi un affare: creare una città dei balocchi in grado di catalizzare l'interesse di brianzoli e milanesi, gente che lavora e che ha voglia di divertirsi. Una fotografia pubblicata dall'Espresso nel 1968 lo mostra con borsalino e occhiali da sole e un'espressione furba da piccolo paperone eccitato per il successo. Gli anziani del posto lo soprannominano Conte Amen. Ma lo si può vedere anche così, un uomo di fantasia che realizza il suo sogno. Radia al suolo tutto, tranne la chiesa, canonica e cimitero. Piomba su Consonno come un uragano, si legge sempre sul web. L'imprenditore non si ferma davanti a nulla e casa dopo casa il vecchio borgo cade. I consonnesi ricordano ancora oggi i giorni della demolizione. Le ruspe attaccavano le case con ancora all'interno gli abitanti o gli animali nelle stalle. Bisognava scappare fuori in fretta e furia. Anche la collina adiacente al cimitero venne attaccata. Limita il panorama e il conte Bagno la fece abbassare con l'esplosivo in modo che si possono ammirare Resegoni e le prealpi lecchesi. Bagno, come abbiamo detto, ha realizzato un paese dei balocchi anche nell'aspetto. L'edificio principale ha un'architettura bizzarra e arabeggiante ed è sormontato da un minareto. L'ingresso è a foggia di piccolo castello. C'è un laghetto artificiale dove incrociano barchette a remi e poi pagode cinese, capitelli greci, sfinge egizie, cannoni provenienti da Cinecittà, armigeri medievali e persino un treno, finto come tutto. Un vero e proprio guazzabuglio. All'interno ci sono dancing, albergo, ristorante, boutique, salone delle feste, sala da gioco, per intrattenere e divertire. E per un po', dal 1967, la cosa funziona. Pippo Baudo, Milva, Dorelli, Celentano si esibiscono qui. Sembrava appunto un film. Lo vediamo con sonno, come era nel 72, in un video su YouTube. Striscioni pubblicitari commoventi, con sonno il paese più piccolo ma più bello del mondo. Andate a vedere anche sulla pagina Facebook di On The Road, lo abbiamo postato lì. C'è il laghetto pieno d'acqua, il ponticello giapponese, gente che passeggia, tutto bianco, tutto pulito. I colonnati, le sculture a ricciolo, una famiglia che si mette in posa per la fotografia, le Fiat 1100 squadrate, un Alfa 2000, il borsello, il montone nel senso del paltò. L'ingresso all'Hotel Plaza, che poi diventerà una casa di riposo. In rete si trova tutto su Consonno. C'è chi parla di deportazione degli abitanti del borgo, di ecomostro all'italiana, di malata idea. Nel 1976 la strada, quella che aveva fatto costruire Mario Bagno, scende. E così i sogni si infrangono contro la realtà, come quasi sempre accade. Mario Bagno muore il 22 ottobre del 1995, a 94 anni. L'ospizio che ha sostituito l'hotel viene chiuso nel giugno del 2007. Alla fine di quello stesso mese a Consonno va in scena un rave party clandestino, 3 giorni di orgia chimica che completano la devastazione operata dal tempo. Ne rimangono le testimonianze nelle scritte sui muri. Shaki si buca, Kyle si suicidò qui. Vorrei guardarti negli occhi, ma credo che non riuscirei a farlo. Ma anche questo vandalismo, per strano che possa sembrare, ha un suo perché e a suo modo artistico. Passeggiare oggi per i resti di questa incredibile Las Vegas brianzola ha dell'assurdo. È come se questo paese non fosse mai stato abbandonato completamente, mai abbandonato seriamente. È come se le macerie avessero cominciato a vivere di vita autonoma, come se i resti di questo tempio pagano avessero un senso in virtù del loro abbandono.
No more your freaking bullshit, no more your talking lies, no more you putting me down, deceptive blue eyes. Wake up and smell the coffee, wake up and take a pill. You think I wouldn't go on without you, you really think I'll fail.
Abbiamo aperto questa puntata di On The Road, in viaggio tra le ghost town, citando Il vento fa il suo giro, un proverbio occitano che è anche il titolo di un film. Ed è visitando le ghost town che si verifica la veridicità di questo proverbio occitano. Colonizzandolo, l'uomo ha fatto la storia del territorio. Questo collegamento tra paesaggio, uomo e natura ha permesso al territorio, quando l'uomo se n'è andato, di prendersi una rivincita. Si è avviato un processo di rinaturalizzazione palese anche a occhi profani. Gli alberi, per esempio, non essendo più tagliati dall'uomo, hanno aumentato le loro dimensioni e le foreste sono potute diventare più vecchie. È cambiata anche la presenza della fauna selvatica. I cinghiali sono aumentati sino a diventare, secondo gli indigeni, un problema. In crescita anche gli ungulati come caprioli, daini, cervi. Studi ornitologici hanno evidenziato un trend preciso: un aumento dell'avifauna tipica delle foreste. E per contrappasso, ora che l'uomo non li coltiva più questi terreni, tutti gli uccelli legati agli agricosistemi come il cul bianco e il codirossone e molti fringuellidi se ne sono andati. Questa rivincita della natura ci viene confermata anche da Nevio Agostini, guardia della forestale nel parco delle foreste casentinesi. Un posto pieno di borghi abbandonati.
sì, vabbè, è stato un ritorno. Qui la natura era un qualcosa di importante tanti secoli fa. L'uomo ha colonizzato questi territori con grande fatica, anche con grande storia, perché l'uomo qui ha fatto la storia di questo pezzo di territorio. E poi è arrivata un po' forse la rivoluzione industriale, un po' in ritardo in questi territori, e negli anni 50, 60 e 70 le persone che vivono qua in una situazione davvero difficile sono andate, si sono urbanizzate, città soprattutto della pianura, quindi Ravenna, Forlì.
Quindi la montagna che vediamo adesso è radicalmente diversa dalla montagna degli anni 50, 60, quando qua c'era l'uomo.
Sì, moltissimo. Noi a volte facciamo proprio vedere le foto di come erano queste montagne e le persone spesso si stupiscono di vedere che non c'erano alberi, che erano paesaggi quasi collinari, a volte quasi proprio territori in forte erosione, ecco. Però con un'eccezione che è rimasta così, per fortuna: le antiche foreste casentinesi. Quelle da secoli sono rimaste foreste, sono ancora oggi foreste molto importanti, però l'altra parte del territorio è un territorio abitato.
Oggi, lì dove c'erano i borghi, sulle foreste casentinesi e dove è ritornata rigogliosa la natura, scampoli di torre campanarie offrono invitanti spazi per costruire nidi, strade urbane ricoperte da folti, manti erbosi, diventano facili terreni di pascolo, abitazioni diroccate con gli intonaci ancora tinteggiati si offrono come tana per branchi di cani randagi o stormi di pipistrelli. È la convivenza di due categorie del romantico: cultura e natura. Le storie che hanno portato alla nascita di queste ghost town sono molteplici, ma la responsabilità è quasi sempre umana, anche quando i motivi apparentemente sono naturali, perché frane ed alluvioni sono spesso ascrivibili ad una cattiva gestione del territorio da parte dell'uomo. L'Italia pullula di quelli che l'antropologo Vito Teti chiama paesi doppi. Sono quelli che si replicano sulla costa dopo secoli di resistenza sui monti. Decine sono anche i villaggi che l'uomo ha abbandonato semplicemente perché non servivano più. È il caso dei villaggi minerari sorti per favorire lo sfruttamento del sottosuolo. Illuminante è il caso di San Martino di Monteneve in Alto Adige. Sito a 2355 metri d'altezza, per quasi 8 secoli è stato il villaggio più alto d'Europa. Abbandonato nel giugno del 1967, oggi è un selvaggio museo a cielo aperto della cultura mineraria. Dei villaggi minerari sardi ne parleremo in una puntata prossimamente di On the Road, quasi interamente dedicata a loro. Un museo della follia umana, invece, possono essere considerati i resti di Vallucciole, un borgo dell'Appennino aretino, bruciato per rappresaglia da SS e repubblichini nell'aprile del 44. Vi morirono 108 tra donne, bambini e anziani. Uno dei tanti casi in cui le ghost town diventano die town. Dopo 70 anni, Vallucciole sta lentamente tornando in vita. Sulle macerie si stanno ricostruendo casolari, figli di quelli distrutti dal fuoco. È la conferma che potenzialmente i borghi fantasma sono un'enorme ricchezza. Basterebbe riportarli in vita. I prezzi, l'abbiamo già visto, non sono neanche particolarmente elevati. Per esempio, l'intero Valle Piola, un antico borgo nel cuore dei Monti della Laga, a Teramo, abbandonato dal 1977, è in vendita a poco meno di 600.000 euro. I problemi sono legati ai lunghi processi di restauro e permessi e autorizzazioni. Gli italiani interessati sono pochi, più facile trovare francesi, americani e norvegesi. Un dato di fatto che induce a pensare che questi borghi italiani sono destinati a diventare sempre più stranieri. Se qualcuno interessa l'argomento, segnalo che oggi pomeriggio ne parleremo con il fotografo Bruno Zanzottera, aiutati anche da una serie di filmati, video e fotografie che io e Bruno abbiamo raccolto durante una serie di viaggi durati lunghi mesi in questi borghi abbandonati. Ne parleremo, dicevamo, all'interno di una manifestazione che si sta svolgendo in questo periodo dalle parti di Lecco. La manifestazione si chiama Immagimondo e per avere informazioni basta andare sul sito www.immagimondo.it. Di Borghi Abbandonati, quindi oggi pomeriggio alla sala conferenza di Villa Canali alle 16 con il sottoscritto e il fotografo Bruno Zanzottara di Parallelo Zero. Per il resto, il podcast della trasmissione odierna la trovate sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it, sulla nostra pagina Facebook, ci sono già un sacco di foto. Un saluto da Claudio Agostoni, a risentirci la settimana prossima.